Le nostre stelle. Ospite di questa puntata è il controtenore Alessandro Carmignani. Ciao Alessandro.
Ciao, buonasera, ciao.
Senti, tu e Marco vi conoscete da un sacco di tempo. Come vi siete incontrati?
Ci siamo incontrati, se non erro, nel 1993, quindi già parecchi anni fa, da Livio Picotti, facendo un concerto lì con la Cappella Ducale Venezia, concerto nel quale lui faceva il basso continuo e io cantavo, non mi ricordo neanche più cosa, ma sono passati un bel po' di anni, veramente.
E quando è che invece hai iniziato a collaborare con lui?
Già dall'anno successivo mi sembra che Marco mi chiamò per fare questo disco, mi sembra che fosse Musica a tempi dei Ridolfi, come tenore, quanto io appunto mi sono diplomato al conservatorio come tenore e lui mi conosceva anche in quella veste. E poi qualche anno dopo mi ha sentito in un altro concerto lì a Ancona, era venuto a sentire naturalmente perché lui organizzava il festival con Picotti, da controtenore gli piacque moltissimo quella volta là, e allora da quella volta abbiamo collaborato sempre in quest'altra veste.
Tu sei un controtenore. Quando e perché nasce la necessità di voci come quella del controtenore?
È una cosa dettata dalla religione e dalla Chiesa di quel tempo, in quanto non era possibile alle donne svolgere mansioni musicali in Chiesa, e non era possibile perché le donne non erano ammesse. E quindi di qui si creava la necessità di avere voci maschili che però ricoprissero tutta la gamma di suoni anche femminili, e quindi nacquero i controtenori. I controtenori che poi dopo, al di là dell'ambitus diciamo sacro, si sono affermati anche nel profano. Nel profano fino al 1900 praticamente, quando poi dopo l'ultimo castrato che era credo Velluti o qualcosa del genere, con quello dopo il canto tradizionale ha lasciato, diciamo, ha preso il sopravvento e il canto antico fra virgolette ha abbandonato il suo ruolo. L'ultimo castrato è del secolo scorso, all'inizio del secolo, il 1900, ed era una voce veramente sgraziata, orribile. Ho sentito la registrazione, ma non mi piaceva assolutamente. Per fortuna abbiamo mantenuto la tecnica, pur mantenendo, diciamo, gli attributi che sono quelli che contano.
Certo. Senti, che differenza c'è tra contraltista, controtenore, sopranista?
Allora, diciamo che il controtenore abbraccia un po' tutte le varie voci. Il contraltista, diciamo che ha come gamma di suoni quella del contralto femminile. Il sopranista invece ha una gamma di suoni più ampia che ricopre anche i suoni del soprano femminile. Il controtenore, diciamo che potrebbe essere controtenore falsettista quando i suoni sono presi tutti di testa, diciamo, con la tecnica di testa, e controtenore quando, controtenore tradizionale, quando i suoni vengono fatti sia di testa che di petto con il passaggio di registro nella zona più grave.
Alessandro, in conservatorio non esiste il corso di canto per controtenore, vero?
Adesso mi sembra che ce ne siano i corsi. Conosco alcuni ragazzi che mi hanno chiesto alcuni consigli tempo fa, che studiano in conservatorio, uno a Campobasso, e poi so che comunque esiste adesso la scuola di controtenore, la classe di controtenore anche a Firenze, con Kate Gamberucci, con la quale appunto io molti anni fa ho studiato. E invece poi molti anni fa, quando studiavo io, che mi sono diplomato come tenore, non esisteva assolutamente, non solo non esisteva, ma questa tecnica era mal vista dagli insegnanti di canto perché a loro dire non era adatta poi per prendere i suoni bene come tenore, ecco. E la mia insegnante per esempio mi ha creato molti problemi perché non voleva assolutamente che io cantassi di falsetto, anzi era una roba che non andava fatta. Adesso forse con l'avvento di parecchi gruppi musicali in Italia e di una cultura che mira più verso questo tipo di repertorio, forse anche gli insegnanti di canto si stanno adattando e speriamo che la cultura italiana si adatti anch'essa.
Di recente voi del Cantar Lontano avete inciso il Vespro della Beata Vergine di Diego Ortiz.
È stata una bellissima esperienza perché raramente mi capita di provare delle sensazioni forti perché sono molto abituato ormai alla ribalta, ai concerti, alle opere, alle incisioni. E lì è stata una cosa particolarissima perché ci siamo anche abbracciati alla fine di un brano tutti insieme, è stato veramente fantastico. Al di là del fatto che siamo tutti amici, ci vogliamo bene, e molto spesso lavoriamo insieme, siamo più, quasi più a contatto fra di noi che con le famiglie nostre, ma il fatto è che si è creata un'atmosfera talmente spirituale e pulita e linda che alla fine di un brano, dalla bellezza di questo brano, dalla spiritualità di questo brano, ci è venuto spontaneo abbracciarci tutti, noi quattro che stavamo cantando il brano e Marco, anche che era lì, che era strabiliato dalla bellezza che era scaturita da questa situazione.
Una delle tappe più suggestive e anche più recenti del Cantar Lontano è il concerto dentro la grande grotta del vento a Frassassi.
Adesso con Marco mi manca solo di avere esperienza nello stadio di San Siro, praticamente, perché lì è stato il concerto dei minatori, praticamente, con questi caschi e l'illuminazione sopra la testa. Mi mancava nella mia lunga carriera, dall'84 che canto, ma non avevo mai avuto questo tipo di esperienza. Adesso posso dire invece di averla provata. È comunque una roba veramente positiva per quanto mi riguarda, perché mi sono divertito e quando mi diverto il segnale è che è stato positivo. Diciamo che la difficoltà era enorme, eravamo in quattro nella frana, addirittura non nel percorso tradizionale che fanno i turisti, ma nella frana, quindi io vedevo Marco Scavazza dall'altra parte della frana a 100 metri di distanza, lo distinguevo a malapena. Naturalmente appena aprivo bocca per cantare non sentivo più niente e quindi è stato terribile sotto il punto di vista così fisiologico, però mi hanno detto, perché io non ho potuto poi constatarlo di persona, che l'effetto era straordinario. Ora, mettendo insieme l'effetto straordinario acustico, Marco lo vedevo anche egli a 100 metri in profondità laggiù vicino al pubblico, e gli altri li vedevo lontanissimi, ma mettendo insieme questo impatto visivo con quello acustico, probabilmente è venuta fuori una cosa eccezionale.
Sì, ma come facevate ad andare a tempo? Visto che sì e no vi vedevate.
Un miracolo della tecnica, secondo me una fortuna con una C grossa così, no, a parte gli scherzi, dico, siamo abituati adesso, perché ormai da qualche anno che facciamo il Cantar Lontano, anzi è diventato Cantar molto lontano, lontanissimo, ormai è abbastanza logico guardare Marco, che comunque con il suo gesto molto chiaro riesce a scandire bene il tempo, quindi non ascoltare gli altri, quello sta, il segreto è tutto lì, non ascoltare gli altri, ma stare sul gesto di Marco precisamente. Chiaramente purtroppo non possiamo avere la percezione di quello che succede nella sua globalità, però bisogna soltanto seguire quello che fa lui
e sperare.
Sperare che tutti lo facciano. Ma io ho un'estrema fiducia in tutti gli altri, perché li conosco benissimo, e quindi so che il risultato sarà ottimale.
Marco ci ha anche confidato un segreto. Dice che sei un potente raccontatore di barzellette. Ce ne racconti una?
Sì, ma le so tutte sporche, allora ne posso... Ecco. Ti racconto un'altra, è un po' lunga, ma te la posso raccontare. Allora, un tizio ha un tic che fa... quando parla, allora praticamente incontra un suo amico, Gino, dice: come stai? Ho ancora con quel tic, non te lo sei tolto? Dice: no, perché? Si può fare in qualche maniera? Sì, certo, c'è un dottore qua in cima alla via che toglie il tic con una semplicissima operazione. Ah, davvero? Allora ci vado subito. Vabbè, sì, che si mettono d'accordo, lui va dal dottore, e suona il campanello, ding dong, apre la segretaria, gli fa: buongiorno signorino, questo ticket me lo vorrei togliere. Non c'è problema, entri pure dentro, grazie. Si entra dentro, fa: senta, è venuto per questo ticket, una cosa grave, ma è da parecchio che ce l'ho, ma si fa l'operazione, lo sa, non ho paura. No, no, non c'è problema, è una cosa semplicissima, vedrà che va tutto bene. Vabbè, se lo dice lei, mi chiama pure il dottore. Vabbè, aspetti qui. Sicché, dottore, va dal dottore e gli fa: dottore, c'è qui un cliente che si voleva togliere un tic. Lo faccio passare. Va bene. Sicché, entra dentro: ma dottore, buongiorno, c'è questo tic, ma lo volevo togliere. Ma non c'è problema, un'operazione semplicissima. Signore Eschilà, va bene. No, io ho paura. No, no, ci sono problemi. Sia pure tranquillo, se ne sono fatte a centinaia. Signore ha scritto: va bene, ho scritto tutto. Vabbè, finisce lì, insomma. Praticamente gli fanno l'operazione, gli mettono tutta sta benda e rincontra il suo amico e gli fa: allora, te lo sei fatto l'operazione? Ma stai zitto. La mia moglie mi guarda stranata, è arrivata nella stanza, dice: che intervista è questa? Oh, allora. Sì.
Che cosa ci proponi per un ascolto?
Ma non lo so, aspetta un attimo perché non mi ricordo più, aspetta, a Calestani si era detto, i
Sì.
Mac dunque aspetta che prendo il disco così vedo, un attimo lo prendo,
Dai, proviamo a fare un po' i seri, eh? Cosa ci fai ascoltare?
un pezzo di Calestani che si chiama Oimè che troppo è vero.